Presidente, Paolo Cattolico, alla mia destra, è Strategic Marketing Manager di HP con un ruolo a livello europeo. Quindi la prima cosa che le chiedo è, un confronto, lei girerà per l'Europa occupandosi di tecnologie per le smart city e l'innovazione urbana. L'Italia è davvero più indietro rispetto agli altri paesi e le chiedo quindi una valutazione sul confronto tra Italia e altri paesi che magari lei conosce bene. E poi il tema, ecco, lei probabilmente per deformazione professionale sarà portato a dire che la tecnologia risolve tutti i problemi delle città e della burocrazia. Però le chiedo fino a che punto vi può risolvere la tecnologia e dove invece serve una pubblica amministrazione efficiente. Il Presidente Catania diceva che il nodo principale è la interoperabilità, cioè non basta la connessione internet se poi non sanno parlare, non sanno scambiarsi informazioni o si mettono i bastoni tra le ruote una con l'altra le pubbliche amministrazioni. Prego.
Sì. La prima domanda richiede che mi alzi in piedi. Quindi grazie a tutti per essere qui, sono Paolo Cattolico di Hewlett Packard, come l'architetto di prima anch'io vivo all'estero ormai da tanti anni e mi occupo di tecnologia, sono responsabile marketing strategico per l'Europa. Giro l'Europa, come giustamente lei ha ricordato, vedendo progetti...
Scusi, parli per favore.
Sì, progetti nel settore pubblico, va meglio così? Spero di sì. L'Italia non è indietro, nel senso... I progetti che vediamo in giro per l'Europa, ci sono ovviamente alcuni paesi virtuosi, ci sono paesi anche più piccoli, ci sono paesi dove il ciclo decisionale è più semplice. Quello che riscontriamo in Italia è che molto spesso vediamo dei progetti che partono bene, ma che poi magari non prendono il volo. Volevo cominciare, non lo faccio, ma avevo per esempio preparato un piccolo video prima del mio intervento che mostrava un progetto che abbiamo fatto proprio qui in Italia per la giustizia digitale, un progetto che permette di avere una serie di certificati digitali senza dover andare in tribunale, quindi andando per esempio in un ufficio postale o al comune, eccetera, perché sono entità certificate per la stampa di questi risultati. Prego. Ah. No. Ah, ok, mi sposto allora. E quindi comincio magari, vi faccio vedere questo brevissimo video e poi lo commento rispondendo alla sua domanda.
Questo è Gianni, 3 anni fa. Non ha una bella faccia, vero? Certo, vorrei vedere te dopo 2 ore di coda per richiedere un certificato in tribunale. C'è poco da fare. Fino a 3 anni fa i rapporti tra cittadino e giustizia erano lenti e spesso macchinosi. Ma oggi è tutta un'altra storia e questo grazie alle nuove tecnologie. Guardalo oggi Gianni, bello comodo seduto sul suo divano, tablet alla mano, pronto a scaricare il certificato dal sito del tribunale esattamente come 3 anni fa, ma senza un minimo di stress. Ma cos'è cambiato nello specifico? L'intera giustizia italiana è stata finalmente digitalizzata. Dalla fase preliminare delle indagini allo svolgimento del processo, al rapporto con cittadini e operatori della giustizia. Tutto questo è già in funzione grazie agli sportelli virtuali del progetto PASS, che aiutano Gianni e tutti i cittadini ad accedere ai servizi di giustizia. Digitalizzare la giustizia italiana non è stato mica facile. Prima di tutto è stato necessario formare gli operatori della giustizia analogica sul funzionamento della giustizia digitale e adattare i vecchi sistemi esistenti alle nuove tecnologie. Adesso sì che è tutto più organizzato, non solo per Gianni, ma anche per il sistema giudiziario stesso. Infatti, si sono ridotti di parecchio i tempi e i costi della giustizia. Sono stati automatizzati i servizi per semplificare e migliorare il lavoro di procure, tribunali, forze dell'ordine, avvocati, cancellerie. Sono state rese più sicure e trasparenti le comunicazioni e i procedimenti amministrativi. Con la digitalizzazione della giustizia, l'Italia sta facendo un gran passo avanti verso gli standard europei e per una giustizia senza confini. Questo è Gianni, 3 anni
finito.
Fa. Non
ha finito.
Una bella.
Grazie. Questo risponde forse parzialmente alla prima domanda. L'Italia va bene da questo punto di vista, facciamo progetti in Italia che decollano bene. Volevo però citare 2 piccoli punti che abbiamo visto nel video. Avete forse notato alla fine che ci sono un po' di puntini gialli nel centro Italia, dicendo abbiamo fatto qui, qui e là, e poi i puntini si fermano. Questo è un po' quello quando dicevo il progetto decolla bene, poi per qualche ragione inspiegabile a volte alcune procure adottano la soluzione che è pronta, è gratuita, include formazione eccetera, e altre no. E penso che sia molto spesso, succede in tantissimi ambienti pubblici, è spesso per un fattore umano, è spesso dovuto, sì, ci sono le regole, le leggi, eccetera, ma magari prima in modo molto colorito l'ingegnere ha dato, se si mettono anche le migliori norme, le migliori tecnologie nelle mani di qualcuno che non le vuole utilizzare, non è interessato o non vuole fare il salto, diventa molto difficile farlo. Questo può essere un caso qui, può essere un caso in altre nazioni. Quindi spesso vediamo che il fattore umano è quello che rende difficile il decollo.
Quindi mi scusi, solo una domanda al volo, in che percentuale dei tribunali in Italia è applicato questo sistema attualmente?
Ad oggi è applicato in 4 regioni italiane, diciamo abbastanza noto. Poi dipende, per esempio, come a livello uffici postali stiamo cominciando adesso, sono 60 uffici postali, stanno crescendo però molto rapidamente, sono circa credo 600 giudici di pace dai quali si possono avere, quindi possiamo dire una copertura 20% del territorio nazionale. Questo è solo uno dei tanti processi fatti, ma un altro aspetto simpatico che forse ricordate nel video e sul quale volevo tornare qui, perché un altro problema che è stato evidenziato è un po' magari tipico dall'Italia, la formazione, no? È stato detto, abbiamo formato gli utenti, non Gianni, gli utenti dietro le quinte, quindi gli operatori pubblici, da analogici a digitali. Questo è un altro aspetto importantissimo. A me capita di fare, stiamo facendo un progetto simile per esempio con il Ministero della Giustizia in Romania. Una delle voci quotate nel progetto immediatamente era il training, ovvero la formazione degli operatori, di coloro che dovranno utilizzare il sistema. Cioè, il fattore di successo non sarà aver fatto un sistema bellissimo, fantastico, che poi resta una cattedrale nel deserto. È il fattore di successo del progetto è l'imposizione a noi, tanto è vero che io come responsabile marketing sto facendo del marketing all'interno del cliente, perché i vari operatori amino questo nuovo sistema e lo utilizzano. Il motto che abbiamo, appunto, vogliamo che l'avvocato smetta di andare per esempio in tribunale con la carta, con la cartellina, con la carta, ci deve andare col tablet, perché deve essere, e questo comporta che i cancellieri, gli uscieri eccetera siano digitalizzati. È una cosa interessante perché è un ruolo strano per noi fornitori di IT. Normalmente noi convincevamo il cliente che la nostra tecnologia era la più bella, la migliore eccetera, e poi non ci preoccupavamo di dire come formate le risorse, come, perché l'adozione del sistema non sempre è un criterio importante. Invece in tantissimi casi che vediamo in giro per l'Europa sempre di più si quota nel progetto, e non è l'1% di un progetto, è una parte significativa, ecco, questa adozione. Quindi penso che vada molto in linea con quello che alcuni degli speaker hanno ribadito, la formazione delle persone, questo vedere la formazione sempre come un di più è sicuramente un problema che affrontiamo, al punto che appunto molto spesso facciamo noi investimento in formazione, perché questa non sia un gap o non sia un ostacolo o una scusa a volte per innovare. C'era una seconda domanda sulla tecnologia, no? Come HP credo io che la tecnologia risolva tutti i problemi? No, ovviamente, soprattutto diciamo, preoccupandomi di soluzioni nel settore pubblico, la tecnologia secondo me è matura da molto tempo. Cito qui un secondo progetto, non in Italia, questo fatto che abbiamo appena fatto, terminato con successo, per una grande, diciamo, regione del Belgio, le Fiandre, quindi la regione di lingua fiamminga del Belgio. In quel caso il project manager mi aveva detto una frase bellissima, gli avevo detto cosa dobbiamo fare con questo progetto. Ho un'anima marketing, quindi gli ho detto dammi una frase marketing che sintetizzi questo progetto. E mi ha detto vogliamo condannare a morte il certificato. Cioè vogliamo che quando un cittadino si presenta davanti a una pubblica amministrazione e dice sono Paolo Cattolico, sappiamo già tutto ciò che c'è da sapere su di te. Non mi devi portare il certificato di nascita, il certificato che non hai carichi pendenti, il certificato che hai fatto servizio militare, i certificati scolastici, eccetera. E questi sono, c'entra sul fattore personale, perché questo è un team che è partito dicendo su un problema specifico, il problema era quello delle mamme, o meglio delle mamme, che mamme con figli che richiedevano contributi assistenziali al governo. Io ovviamente dovevo provare che i figli erano scolarizzati, quindi certificati scolastici, dovevo provare di essere mamma, certificati di nascita, dovevo provare di non avere carichi pendenti, certificato di giustizia, dovevo provare la mia situazione coniugale, eccetera, i miei redditi, eccetera. Tutto questo uno inseriva la carta d'identità nel PC e il governo diceva sì, le mie amministrazioni verificano le cose e quindi ti dico real time a quanto hai diritto come contribuzioni sociali. Punto. A proposito, se volessi iscriverti anche, ecco qui una lista dei corsi gratuiti alle quali come mamma puoi applicare. E non era fantascienza. Il tutto è stato fatto, non c'è più il professor Bassanini, all'inizio quando abbiamo discusso questo progetto si voleva farlo come rottamazione, cioè prendiamo tutti i sistemi esistenti, buttiamo via tutto e si riparte. Non è stato questo è difficilmente possibile. Lì la tecnologia l'ho vista come vantaggio perché ci ha aiutato, mantenendo i sistemi esistenti, a creare uno strato, si chiama database federato, comunque abbiamo uno strato di dati che permettesse di fare il collante tra i dati delle varie amministrazioni. Progetto che può essere fatto ovunque, ma quello che si vede oggi in Europa c'è molto questo concetto di identità unica. Tu mi provi la tua identità una volta sola e io come back-end, come ente governativo che sta dietro, ci penso io a chiedere e a ritrovare le informazioni giuste. L'integrazione di informazioni, qualcuno diceva interoperabilità prima, è il problema tecnologico importante. Quando qui con i nostri colleghi belgi poi il progetto è finito, abbiamo avuto l'occasione di parlare, diciamo, con il governatore di quella provincia, che ha chiesto al responsabile IT: come mai non abbiamo fatto questo progetto 10 anni fa, se dopo tutto tecnologicamente era semplice? E la risposta è stata una risposta che si sente molto, molto spesso, soprattutto all'estero, è stata: in coscienza non lo so, si poteva fare, per ragioni, non è perché è uscita una legge o qualcosa, per ragioni umane. Quando abbiamo cominciato il progetto tutti dicevano: ma sicuramente qualcuno ci bloccherà, perché qualcuno dirà: ah, violiamo la privacy. Non è per... Poi invece sono andati dritti, un po' come stamattina nella storia dell'autostrada del sole, no? Sono partiti, sono andati dritti, nessuno li ha fermati, forse perché la prima applicazione riguardava anche un caso, la mamma che chiede contributi, eccetera. E adesso il Belgio ha il concetto, almeno le Fiandre come regione del Belgio, comunque parliamo di circa 4 milioni di persone, hanno l'identità digitale implementata. Questo, ma grandissime linee, è la risposta alle sue domande. Va bene così?
Grazie. Grazie dottore. E abbiamo lasciato per ultimo, e me ne scuso perché naturalmente c'è una a quest'ora, anche ieri la platea si riduce, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, però dal suo punto di vista, pur essendo particolare, potrebbe forse tentare di trarre qualche conclusione dalla giornata. Cioè si è parlato di burocrazia nelle varie accezioni, insomma, nel ruolo di un sindaco immagino che abbiano scelto lei perché è considerato un sindaco che vuole fare, un sindaco che vuole innovare e cambiare. Su che cosa va a sbattere di più? Le norme nazionali, le norme regionali, la burocrazia che non gli fa fare le cose? E quanto conta anche una città capace di condividere i progetti, le innovazioni, quindi il tessuto produttivo? Ovviamente fare una cosa a Pesaro non è la stessa cosa che probabilmente che farla a Catania o in un